9 febbraio 2024, Radio Jeans, Hot Block Radio, Radio Jeans, siete all'ascolto di Zai Time. Dagli studi di Via Nazionale 5 al centro di Roma, siete all'ascolto della trasmissione che pone al centro le studentesse e gli studenti delle scuole superiori italiane, siete all'ascolto di Francesca Barbato e alla mia sinistra, sorprendentemente non in cabina di regia, trovo anche in conduzione il nostro Flo Emanuele.
Ma ciao
Floris.
Francesca, è sempre un piacere, ci sto prendendo l'abitudine, poi oggi c'è anche Tommasone, insomma parleremo di un sacco di tematiche, di Sanremo finalmente, ho un microfono per parlare anch'io di Sanremo. Mi prude il microfono, si può dire un po' così, non vedo l'ora e soprattutto non siamo soli, Francesca.
Assolutamente, perché a proposito di Tommasone ce n'è un altro, di Tommaso ovviamente, che è uno studente del liceo Socrate di Roma, che intanto saluto, quindi benvenuto Tommaso.
Buongiorno a tutti.
E non è da solo, è in compagnia in questo momento in diretta anche di Davide.
Ciao.
Allora, le avete imparati a conoscere nel corso di questa settimana i ragazzi, le ragazze ovviamente del liceo Socrate di Roma, in questo caso il liceo classico nel cuore di Garbatella, un liceo al quale sono particolarmente legata, ormai lo sapete perché era anche il mio ex di liceo, quindi è stato un po' un tornare indietro nel tempo. Ovviamente ascolteremo anche Sara, Gianni ed Emanuele e come sempre ovviamente oggi mi sostituisco a Riccardo con il quiz del giorno.
Quando mi dici addio tu mi spezzi il cuore.
Chi ha ascoltato ovviamente le puntate di questa settimana, ma anche nelle settimane precedenti, sa che il nostro Riccardo Cutumaccio, che salutiamo, di solito
importuna,
bravissimo,
i nostri ospiti,
importuna è il termine giusto, esatto, dà fastidio, proprio come una piccola zanzara nell'orecchio,
con eleganza,
esatto, con delle domande anche un po' invadenti, diciamolo, no?
Assolutamente, è proprio lo scopo di Riccardo Cutumaccio.
E chi sono io oggi per non fare il Riccardo Cutumaccio della situazione? No, scherzo, ovviamente domande molto più semplici per i nostri ragazzi, ragazzi, un po' per rompere il ghiaccio. Tommaso, tu la volevi la domanda iniziale, mi avevi detto.
No, sì, io a grande richiesta avevo visto i scorsi podcast, ho detto anch'io voglio fare l'intervista scomoda.
Ok.
Mi sono preparato e quindi...
Preparato su tutto, tutto?
No, assolutamente, okay, andrò malissimo.
Beh, no, viva la sincerità. Andrei benissimo perché le mie domande sono molto più semplici, quindi parto da te, poi chiedo anche a Davide. Intanto, qual è il quartiere dove abiti?
Garbatella.
Quindi proprio vicino a scuola. Tu, Davide?
Garbatella.
Ok, quindi entrambi sono di Garbatella.
Una a una,
hanno
risposto tutte e due, perfetto.
Come è andata a scuola? Partiamo con una domanda un po' più da boomer.
Voto medio?
Voto medio.
No, voto medio 7.5.
Perché attenzione,
più alto per ora.
Esatto,
credo,
i gruppi precedenti o sono stati molto modesti o sono stati molto un po'...
Ci hanno mentito spudoratamente.
Eh sì, perché hanno parlato di voti molto bassi. Quindi Tommaso 7.5. Davide?
Io vado fieramente male a scuola. Quindi...
Fieramente male?
Sì, sì.
Definisci
per me...
male?
No, per me è una scelta ideologica.
Ok.
Definisco male, male è insomma 5, non è un componente rigettare, però è un non impegnarsi per scelta ideologica.
Ci dica di più, ci narri di più il suo inquadramento.
Ma secondo me questi sono gli anni più importanti della mia vita e passarli tra i libri non è quello che voglio fare, insomma, questo. Quindi per questo dico che è una scelta ideologica. Spero comunque che, insomma, non mi possano mettere tutte quelle complicazioni che ti possono mettere con bocciature eccetera, quindi per quello mi impegno quel minimo per evitare.
Ma
tutto
lei
ciò,
si pone
però
così anche davanti ai professori in questo
con
atteggiamento?
Con spocchiosità. No, io il massimo rispetto per i professori, anzi è un lavoro che vorrei fare da grande, insomma, quello del professore e il massimo rispetto, anzi chi fa il professore per me parte come una grande persona dal mio punto di vista.
Se dovessi diventare un professore, come ti porrai di fronte a un futuro te?
Sicuramente in maniera diversa da come si pongono i miei professori, questo sicuramente. Ma lascerei appunto quella libertà di interpretare la scuola, secondo me, agli studenti, che secondo me è importante.
Vabbè, noi e Davide lo aspettiamo fra 20 anni, rifaremo la stessa domanda. Questa volta ti auguriamo, ovviamente, dato che hai detto che è uno dei tuoi desideri quello di essere docente. Invece tu, Tommaso, hai già delle idee chiare sul futuro?
Assolutamente no.
incoerenza.
Se l'era preparata così, era
partendo dal presupposto che io penso che non penso oltre il dopodomani. Dopo anni e anni di problemi, ho detto: ma perché dovrei pensare alla settimana dopo? Cioè, un tempo così lontano, indeterminato, che, per cui non vale neanche la pena starsi troppo a fare delle paranoie. E no, poi sul discorso di Davide, effettivamente io studio, ma per il piacere di studiare, ma ci sono materie che non tocco minimamente.
Non tocchi minimamente, non apro minimamente.
Lo mettiamo in difficoltà.
Anche perché scienze
non me ne voglia il mio prof,
ma
che,
perché non
che
ti
saluto,
piace
Claudione.
O perché vai comunque bene anche non toccando i libri?
Allora no, diciamo che a scienze sono fieramente raccomandato, perché il mio professore è una persona che già conoscevo, quindi è molto
attenzione.
Cioè, e questo non ti pone sotto il bullismo sfrenato dei tuoi amici?
No, perché ammetto apertamente lo ammetto apertamente, non dico no ma non è vero, ma io studio, faccio questo, faccio quest'altro.
Vabbè, poi ovviamente il professore ha ovviamente, no, il diritto, comunque l'obiettivo di essere super partes, non è nella prima e nell'ultima persona che conosce un suo alunno. Ho conosciuto per esempio anche dei docenti che erano professori dei propri figli o nipoti o parenti, però poi il voto è il voto in base a quello che uno esprime e come si esprime e com'è la preparazione nei confronti della materia, quindi questo ovviamente lo specifichiamo. Bellissima questa però filosofia del pensare all'oggi, sai, molto
vero?
Un po' orientale, noi occidentali non ce l'abbiamo per nulla.
L'abbraccio anch'io da un po' dal post-covid e un po' dalla frontiera dei miei nuovi lavori, che sono, no, io faccio questo mestiere, il tecnico del suono, che non è, diciamo, legato a una proiezione, un contratto, quindi diciamo che mi pongo un po' i lavori all'ordine del giorno e questo mi costringe un po' ad abbracciare la tua causa, quindi ti capisco e, come dicevo, la abbraccio fieramente.
E a proposito di filosofia di day by day, ci andiamo a vedere quella che è la notizia appunto del giorno.
Trattori. Confermato corteo sul raccordo di Roma. Pressing sul governo. Vogliamo vedere Meloni. Sale la tensione mentre entra nel vivo la protesta dei trattori a Roma. Confermiamo che stasera ci sarà il corteo dei trattori sul raccordo anulare. Lo dice Roberto Rosati, uno dei portavoci degli agricoltori abruzzesi, che ha aderito al riscatto agricolo al presidio dei trattori su via Nomentana a Roma.
Solo l'orario è da stabilire. Dovrebbe essere intorno alle 21, ha aggiunto Roberto Rosati. Il movimento Riscatto Agricolo prima lancia un vero e proprio ultimatum al governo con la richiesta di un incontro con la premier Giorgia Meloni e con il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. E poi, a sorpresa, annulla la manifestazione indetta per oggi nel centro della capitale. Si ritiene di portare solo una delegazione di 10 trattori a San Giovanni, a simbolo della protesta, comunica il movimento nel pomeriggio, motivando la decisione con il non volere incrinare ulteriormente il grande appoggio sino ad oggi avuto da tutti i cittadini, che già da molti giorni stanno sostenendo e incitando la resistenza degli agricoltori nonostante i tanti disagi nelle strade italiane.
L'annuncio di rinunciare al sit-in in piazza San Giovanni arriva qualche ora dopo l'ultimatum dato al ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida per fissare un faccia a faccia. Se non risponderà entro sabato alle 12, i nostri trattori andranno liberi per la città, ha detto Andrea Papa, uno dei leader del movimento nato poche settimane fa e che da giorni ha creato un punto di raccolta dei mezzi sulla Nomentana.
Non si è fatta attendere la risposta del diretto interessato. Le delegazioni degli agricoltori le ho già incontrate e stiamo incontrando associazioni, dice il ministro da Berlino. Io non ho il problema di incontrare quando penso che siano brave persone. Ho incontrato tante delegazioni o singoli gruppi, specifica, ricordando che esiste un arcipelago di situazioni, ma che ci sono alcuni che evidentemente vengono usati come testimonial di posizioni che hanno poco a che fare con la rappresentanza.
E scricchiola anche la maggioranza sull'esenzione all'IRPEF agricola. Non mancano le scintille tra Lega e Fratelli d'Italia dopo lo slittamento dell'emendamento al milleproroghe che era atteso per oggi. Riteniamo sia stato un errore quello del governo di cancellare l'esenzione per il 2024, tuona il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari. A stretto giro arriva la replica del capogruppo di Fratelli d'Italia Tommaso Foti, che dichiara: non risulta che siano mai state avanzate in sede di esame e di approvazioni della manovra riserve da parte di gruppi della maggioranza. Non vedo quindi la ragione di imputare colpa al governo. Notizia che abbiamo appena letto, la protesta degli agricoltori, chiedo a Davide se si è fatto un'opinione in merito.
Sì, sicuramente, insomma, in questi giorni ho seguito un po' la vicenda per interesse personale. Quello che ho notato è che quella dei trattori è sicuramente una protesta spontanea, che nasce dalla necessità appunto di un settore di ribellarsi a delle ingiuste dinamiche utilizzate nei suoi confronti. Detto ciò, è chiara secondo me ed è importante analizzare quella che è stata la strumentalizzazione da parte di forze anche di estrema destra. Non a caso elementi di Forza Nuova fanno parte di queste, sono a capo, sono leader di queste rivolte e instaurano anche una retorica che è basata sul nazionalismo, sul sovranismo, su tutti i valori che poi non vanno a portare avanti le richieste di chi veramente si sente ritagliato fuori dalle politiche dell'Unione Europea, che sicuramente in questo caso ha delle responsabilità perché porta avanti delle politiche che fanno anche parte di quella che è la retorica del greenwashing e quindi di politiche sì ambientaliste che però non hanno veri effetti sull'ambiente, o spesso come in questo caso a pagare nelle conseguenze non è l'Unione Europea, non è l'economia dell'Unione Europea, ma sono la classe lavoratrice che ne fa parte. E in tutto questo è chiaro che questo spazio lasciato all'estrema destra è una responsabilità grave da parte della sinistra come il Partito Democratico, che lascia questo spazio a forze di estrema destra e non riesce più ad avere quell'interazione con la classe lavoratrice, con instaurare una lotta di classe che invece è fondamentale in dinamiche come queste.
Bene, quello che abbiamo ascoltato è ovviamente il parere di Davide, uno studente del liceo Socrate di Roma. Ora noi ci prendiamo una breve pausa musicale e al rientro torna invece la giusta frequenza.
Questa è Zytime.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Bias. Money gang,
perché solo tu l'hai capito? Pure se mi vedi poco tu mi hai capito. Eppure se ti vedo poco tutto ho capito. A furia di cercarti per il mondo l'ho conosciuto a fondo e l'ho dato a te che hai capito. Semaforo verde non ho mai accelerato, la paura di schiantarmi contro un ho detto male. Sarà che nel più bello mi fode l'idea di non vedere luce mentre sono in apnea. Baby, so che mi vedi riconosciuta tra tanti volti, ridimensiono il mio passato per te. Ne vali la pena forse, mi aspetto nulla però dammi tutto, c'è quell'intesa dagli occhi. Potrei pure farti felice.
perché solo tu l'hai capito. Pure se mi vedi poco tu mi hai capito,
no, no.
E pure se ti vedo poco tutto ho capito. A furia di cercarti per il mondo l'ho conosciuto a fondo e l'ho dato a te che hai capito. Pure se mi vedi poco tu mi hai capito. E pure se ti vedo poco tutto ho capito. A furia di cercarti per il mondo l'ho conosciuto a fondo e l'ho dato a te.
Consumo le suole dietro ad un sogno più grande di me in giro. Pure se piove di notte e di giorno per prendere il mondo e smezzarlo con te. La mia vita è crazy, la tua vita baby, non voglio mischiarla con tutti sti guai. Quindi ti dico che è meglio che vai, cancelli il numero e non mi richiami, no. Sai che tutto dura poco, che non si spegne il mio fuoco. Quando ripenso a quegli anni senza soldi in tasca con il frigo vuoto. No che non so comportarmi, vengo dai palazzi ma è pieno il mio conto. E mi ricordo come ridevano di me per le scarpe che avevo addosso. Pure se mi vedi poco tu hai capito, chissà se davvero non mi hai mai tradito. Se lo dici per farmi stare tranquillo, ah,
no, no.
Ne ho perso ben più di un amico, perso me stesso più qualche accendino. La vita ti dà poi ti toglie, per questo ho paura di starti vicino.
Perché solo tu l'hai capito. Pure se mi vedi poco tu mi hai capito,
no, no.
Eppure se ti vedo poco tutto ho capito. A furia di cercarti per il mondo l'ho conosciuto a fondo e l'ho dato a te che hai capito. Pure se mi vedi poco tu, eppure se ti vedo poco tutto ho capito. A furia di cercarti per il mondo l'ho conosciuto a fondo e l'ho dato a te che hai capito. Tu mi hai capito che hai capito. Tu mi hai capito.
Zai Time. Puntuale come sempre nel secondo talk di Zai Time, la trasmissione che pone al centro le studentesse, le studenti, gli studenti di tutta Italia. Ovviamente ricordiamo siamo anche in diretta su Radio Jeans, Hot Block Radio e Radio Zainet. È arrivato il momento della giusta frequenza, giovani reporter della memoria. Ricordiamo che è un progetto della Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. Ben 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIM. Il podcast di oggi a cura del Liceo Classico Socrate di Roma è dedicato al mondo del cinema e in particolare ai film che raccontano la mafia. Quale linguaggio viene utilizzato e il messaggio ha un fine didattico? Lo scopriamo insieme attraverso le parole degli studenti.
Gonna make him an offer he can't refuse.
gli farò un'offerta che non può rifiutare. In molti di voi sicuramente riconosceranno la celebre frase che ha fatto la storia del cinema. Il Padrino del 1972 di Francis Ford Coppola è ancora oggi considerato uno dei migliori film di sempre, sia dal pubblico che dalla critica. Ma che influenza ha avuto sulla cultura cinematografica successiva e sulla società?
Oggi tratteremo delle influenze del cinema di mafia sulla società attuale e di come in molti abbiano tratto ispirazione dai personaggi dipinti sullo schermo, reputandoli degli eroi. A chi va attribuita la colpa di ciò? Ai registi che trasmettono valori sbagliati per il solo desiderio di soldi o agli spettatori che non riescono ad andare oltre le apparenze del film e leggere il messaggio sociale che trasmette la pellicola?
Io sono Tommaso Papadia.
E io sono Emanuele Quintini e oggi siamo qui per la primissima volta, per la primissima puntata di Cinema e Mafia. State ascoltando un podcast della Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria.
Il Padrino è considerato uno dei migliori film di sempre. Ma perché ha ottenuto tutto questo successo?
Forse per la capacità attoriale dei protagonisti o per la regia di Coppola?
Io credo sia perché per primo ritrae un anti-eroe capace di creare un indissolubile legame con lo spettatore, portandolo a tifare per lui.
Ma perché una persona comune dovrebbe tifare per qualcuno che ordina cruenti omicidi e che fa risvegliare le persone con teste di cavallo nel loro letto?
Beh, forse perché con Il Padrino si riesce a notare una dualità tra il bene e il male, tra il sacro e il profano, e così nascono personaggi complessi e tridimensionali che rispecchiano lo spettatore con i suoi difetti e i suoi valori.
Ma Il Padrino non è il primo a fare questo. Che differenza c'è tra questo film e tra altri precedenti, magari produzioni europee, che hanno svolto per prime questo lavoro?
Il Padrino è il primo film che utilizza un volto estremamente conosciuto al tempo, Marlon Brando. Si basa su un romanzo estremamente popolare all'epoca e ha un budget di circa 6 milioni, tantissimi per allora. Possiamo quindi definirlo quasi un blockbuster ante litteram.
Dopo questo film è cambiato tutto il panorama cinematografico, soprattutto a Hollywood. Il genere del mafia movie non è mai più stato lo stesso. Il Padrino simboleggia la storia americana del momento e il passaggio da un capitalismo dinastico, paternalistico e mercantilista, Vito Corleone, a uno finanziario e manageriale, Michael Corleone.
Beh, questa è sicuramente una lettura interessante. Secondo te, allora, perché c'è chi, come ad esempio Nicola Gratteri, magistrato che ha lottato contro Cosa Nostra e l''Ndrangheta, crede che Il Padrino abbia rovinato l'Italia?
Beh, questa è sicuramente un'opinione interessante.
Gratteri afferma che Il Padrino abbia ritratto la mafia con tratti mitologici, rappresentandola come un'organizzazione dai nobili valori, anche se in realtà non è così. I mafiosi sono dei vigliacchi, sono persone che uccidono alle spalle, testuali parole. Gratteri continua poi dicendo: per fare un film non basta pensare solo agli incassi, dobbiamo vedere l'impatto che ha sui ragazzi. Queste sono accuse gravi, soprattutto per un film che ha fatto la storia. Tu che ne pensi?
Gratteri ha assolutamente ragione in quello che dice, ma non credo che Il Padrino possa essere considerato un film fatto con il solo scopo di incassare al botteghino. Anzi, proprio il contrario. Credo che Il Padrino voglia raccontare la storia privata e collettiva della mafia italoamericana, denunciando al contempo la corruzione che dilagava in quegli anni tra importanti figure che rappresentavano lo Stato americano, quali magistrati e senatori, accusandole e mettendole cinicamente a confronto proprio con la mafia.
Un altro aspetto da considerare potrebbe essere quello dei suoi eredi. Hollywood, dal 1972 in poi, ha incrementato di oltre il 75% la produzione dei gangster movies. L'influenza del film di Coppola sulle pellicole successive è palese.
Vero, ma non tutti questi film hanno la finezza del Padrino. Alcuni di questi, come dice Gratteri, pensano solo al profitto e non si curano del messaggio sbagliato che potrebbero trasmettere ai giovani.
Anche in Italia.
Italia di recente sono scoppiate delle polemiche sull'influenza negativa che film e serie che rappresentano la mafia possono avere sui giovani, giusto?
Hai ragione. La serie maggiormente incriminata di recente è Gomorra, serie che si è conclusa circa un anno fa e che tratta degli scontri tra clan camorristi a Napoli.
Se non sbaglio, è anche una delle serie italiane più conosciute all'estero, se non la più conosciuta.
Sì, vero. È argomento di alcuni articoli di varie testate americane, come Variety. Oltre 50 broadcaster internazionali hanno acquistato la serie, rendendola la prima fiction italiana a essere trasmessa sulla TV americana. Anche in Italia ha riscosso un enorme successo e le prime due puntate hanno avuto circa 775.000 ascolti in media.
Molti personaggi e molte associazioni hanno espresso opinioni negative sulla serie e sul suo impatto sui giovani. Di recente anche l'Unione Sindacale Polizia Penitenziaria ha collegato la serie al tragico episodio di Arturo, ragazzo di 17 anni ferito da un branco di 4 giovanissimi delinquenti. Ciro Auricchio, segretario regionale dell'istituzione, ha detto: è giunto il momento di affrontare una profonda riflessione sui possibili effetti devastanti di emulazione dello stile criminale esaltato dal serial TV Gomorra e sul messaggio diseducativo che dalla visione dello stesso ne può derivare, soprattutto per un pubblico troppo giovane.
Ma quali sono i reali effetti della visione della violenza al cinema o in TV?
Negli studi psichiatrici condotti dalla Drexel University College of Medicine di Filadelfia dimostrano che osservare troppo spesso situazioni relazionali di aggressività interpersonale favorisce, soprattutto negli adolescenti, episodi e modalità aggressive in un follow-up di 3 anni.
Questa tendenza però non è recente. Se non sbaglio, già qualche anno fa, nel 2020, era avvenuto a Napoli un terribile atto di violenza ispirato alla serie. Alla stazione della metropolitana del Policlinico, il 16enne Ciro Emanuele di Mater Dei è stato aggredito da un gruppo di bulli che gli hanno spaccato il naso. Ma non è tanto l'episodio in sé a richiamare a Gomorra, quanto il modo in cui questo cruento atto criminale è avvenuto. Il bullo, di soli 15 anni, che ha spaccato il naso a Ciro Emanuele, lo ha fatto utilizzando il proprio orologio come se fosse un tirapugni, imitando una delle scene più violente e note della serie.
La speranza per cambiare mano, ma non esatto che staccava sulla bacchiera in mano.
Un atto di pura violenza con il solo scopo di veder soffrire l'altro.
Credo che il nostro tempo stia per concludersi. Vogliamo dare qualche consiglio ai nostri ascoltatori sul come affrontare la questione?
Sì, certo. Ai genitori vogliamo ricordare di restare sempre vigili su ciò che fanno i propri figli e di valutare attentamente cosa far vedere e cosa non in TV. E ragazzi, ricordate che le azioni che vedete in TV non sono sempre giuste e corrette, anche se i personaggi vi possono sembrare buoni o carismatici. Siate giudiziosi nelle vostre scelte e non abbiate paura a chiedere aiuto o consigli a gente con più esperienza di voi.
E soprattutto ricordiamo che la colpa non è mai solo del prodotto eccessivamente violento o dello spettatore che non lo comprende appieno, ma c'è sempre una mediazione, così come più piani di interpretazione e un messaggio più o meno nascosto. Quindi proviamo non solo a criticare ciò che guardiamo, ma anche ad analizzarlo oltre la superficie e a cercare il vero significato morale dell'opera, che spesso non è solo quello della violenza.
E per oggi è tutto. Io sono Tommaso Papadia.
E io sono Emanuele Quintili. E questa è stata la nostra primissima puntata di Cinema e Mafia, un podcast della Giusta Frequenza. Giovani protagonisti della memoria, a cura di Emanuele, Davide, Gianni, Sara e Tommaso del Liceo Socrate di Roma.
Time.
Se partirò a Budapest ti ricorderai dei giorni in tenda, quella moonlight, fumando fino all'alba, non cambierai. E non cambierò, fottendomi la testa in un night. Soffrire può sembrare un po' fake, se curi le tue lacrime ad un rave.
Rientriamo in diretta su Zai Time, come sempre il venerdì, spazio alle nuove uscite musicali della settimana, nuove uscite monopolizzate ovviamente dal Festival di
Sanremo.
Come
giusto che sia.
Come giusto che sia, rubrica a cura della nostra Chiara Colasanti, che salutiamo ovviamente.
Ciao Chiara, grazie.
Esatto, e che ci ha selezionato alcune canzoni.
Oggi tra i brani più ascoltati su Spotify troviamo Tutta Gold di Mahmood. A 2 anni dalla vittoria con Brividi in duetto insieme a Blanco, questa è la terza partecipazione del cantante nei concorrenti Big, con un brano scritto insieme a Jacopo e Torre e Francesco Catù, Cattiti. Mahmood è il protagonista di una striscia vincente al Festival di Sanremo, dopo aver vinto entrambe le edizioni in cui ha partecipato. Dopo aver conquistato la seconda serata di Sanremo Giovani nel 2018 con Gioventù Bruciata, ha vinto nel 2019 nella categoria Big con Soldi, prima di bissare il successo nel 2022, questa volta in collaborazione con Blanco. E ora ascoltiamo Tutta Gold di Mahmood.
Jeans. Non paragonarmi a una bitch così, non era abbastanza, noi sali sulla Jeep, ma non sono bravo a correre. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra, con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà. Mi passerà, ricorderò, i gileni ripieni di zucchero, cambio numero. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Mi hanno fatto bene le offese, quando fuori dalle medie le ho prese, ho pianto. Dicevi ritornate
ne ho... E stiamo ascoltando Mahmood che mi cita, anzi mi nomina con il suo fra.
Ma che hit ha tirato fuori?
Pazzesca, da sentire in macchina, tutto volume, ovviamente mentre si guida sulla tangenziale o sul raccordo, non stasera perché...
Mani al volante, eh?
Sempre, guardo dritto alla guida, no cellulare ovviamente.
No, lo metti prima di partire.
Esatto, esatto, modalità ovviamente viva voce, così non devi toccare ovviamente. Esatto, in loop. Perfetto. Tra l'altro, vabbè, riferimento a Budapest che si poteva evitare nell'inizio della canzone, brutti ricordi per quanto mi riguarda. Comunque, a proposito di nominare, non ho nominato i nuovi ragazzi che sono adesso in studio con noi.
Hai ragione, ci scusiamo, chi siete? Raccontateci che vi imbarazziamo anche a voi.
Vostro nome.
Io sono Sara.
E io sono Gianni.
Che avete già ascoltato perché ha annunciato il brano di Mahmood. Sara e Gianni, anche loro ovviamente del Liceo Classico Socrate di Roma. E stiamo vedendo insieme quindi le nuove uscite della settimana.
Un altro brano è quello di Angelina Mango, In gara con la noia. A Sanremo 2024 cita la cumbia della noia. Ma cosa significa cumbia? È un ritmo contaminato da musiche latinoamericane, africane e spagnole, diventato un genere di musica, un canto e una danza popolare colombiana e panamense. I tamburi pesanti e il tamborito giocano un ruolo nella cumbia di ogni paese, ma la variante di Panama ha un'atmosfera più rilassante, a differenza dei ritmici ensemble colombiani. È parente di salsa, mango, merengue e rumba. E ora ascoltiamo La noia di Angelina Mango.
Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di fretta. E mi hanno detto che la vita è preziosa. Io la indosso a testa alta sul collo. La mia collana non ha perle di saggezza. A me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi. Da snodare piano piano con l'età. Eppure sto una pasqua, guarda zero drammi. Quasi quasi cambio di nuovo città. Che stare ferma a me mi viene. A me mi viene la noia. Più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Ah, è la cumbia della noia.
che state ascoltando è la vincitrice di Sanremo 2024.
Chiaro, palese.
No, ma per un motivo ben specifico, perché io e l'utente Ambedi Barusso 22, che è su Twitch, abbiamo giocato tre cantanti in gara. All'ultimo abbiamo tolto una cantante. Chi abbiamo tolto secondo
lei?
La cumbia della noia.
Vivo senza soffrire, non c'è cosa più grande.
Ma non c'è solo lei tra le nuove uscite settimanali e proseguiamo il viaggio all'interno di Sanremo.
Altro brano popolare quest'oggi su Spotify è Ip Me Tup Te di Geolier. Scoppia la polemica contro il sito bergamasco Eppen, sotto accusa per una durissima recensione su Geolier al Festival di Sanremo. L'esibizione dell'artista napoletano non è piaciuta per niente ai critici musicali bergamaschi, che nelle loro pagelle, a proposito di Ip Me Tup Te, scrivono senza mezzi termini: arriva vestito come mio zio in discoteca e fa la cover dell'Azza dell'anno scorso, però in napoletano. Voto 4, pre-18esimo camorrista. Inevitabile le reazioni furiose sui social. Tra Chris scrive: chiamare un ragazzo del sud camorrista come se fosse una cosa normale. Spero che l'eco di Bergamo prenda provvedimenti al riguardo.
Effettivamente molto gravi le dichiarazioni del quotidiano. Gianni, che idea ti sei fatto?
Credo che accusare un ragazzo solo in quanto napoletano e chiamarlo un camorrista sia un'accusa molto grave e soprattutto senza basi fondate, che si basa solamente sullo stereotipo napoletano e su pregiudizi che ci si fa di una certa città, che anzi si sta sviluppando in ambito musicale ultimamente.
Assolutamente, a proposito di sviluppo musicale, ce lo andiamo ad ascoltare.
Yeah, 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 yeah. L'ultimo destino che stanno precipitando. Se stai vestendo con sapevole che ti ha sfuggiato. Puro male ci fa bene insieme. E ti siamo sperati, sta per sempre insieme. E ti no, 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 come si fa? No, 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 a te scorda. Per me no, non posso fa. Sincestiva te la vanta. A felicità quando costa si sorda. Se pensate mai che all'inizio la storia era già fine la storia per noi. Oscilla ci sta guardando e quando giove è perché sei dispiaciuto per me e per te. Picciomo sta iniziando a giovere. Si mette strani da si incontrano. E stavo pensando a tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho perso.
Allora, c'è da dire, che cosa c'è da dire su questa polemica? Sicuramente ne parlavamo prima, no? Sanremo è la piazza delle critiche, si gioca un po' a questo, a trovare un po' il trash, la critica all'artista. Dispiace secondo me che nel 2024 ci sia ancora un po' questo essere resti a tutto quello che è, diciamo, la nuova leva, tra virgolette, no? Ma anche l'artista. Il rapper a Sanremo fa sempre un po' quella nota di ma tu non sei un musicista. Secondo me questo è sintomo di profonda ignoranza e di zero evoluzione. Per quanto riguarda poi le canzoni a Sanremo, c'è da dire, e questo va detto, che volendo essere un po' così critici, c'è un filo conduttore tra tutte le canzoni, ma quello è dovuto semplicemente, no, dalla frontiera musicale che c'è oggi. Molti pezzi tra di loro si somigliano perché stilisticamente cavalcano un po' la stessa onda. Possiamo fare un parallelismo tra Lazza e Geolier. Certo, sicuramente fanno un po' parte dello stesso filone, uno scuola napoletana, l'altro scuola prettamente milanese, però stiamo parlando comunque dal genere che parte un po' da una trap che poi sviluppa un cantato, il cantato napoletano, no? Un po' che unisce il neo melodico a questa trap, ma assolutamente critiche del genere per me sono allucinanti e fuori da ogni contesto.
Prima prima nella classifica della prima serata c'è Loredana Bertè, che nelle prime 5 nella classifica della seconda serata questa sera canterà con Venerus, Ragazzo mio, brano di Luigi Tenco con l'arrangiamento di Ivano Fossati. Parlando di Luigi Tenco, nel 67 anche lui si presentò a Sanremo con Ciao amore ciao e dopo essere arrivato secondo si suicidò quella stessa notte e un suo amico Fabrizio De André gli dedicò una canzone perché è in gennaio ma ora ascoltiamo Pazza di Loredana Bertè.
Sono sempre la ragazza che per poco già si incazza, amarmi non è facile. Purtroppo io mi conosco, ok ti capisco, se anche tu te ne andrai via da me. Col cuore che ho spremuto come un dentifricio e nella testa fuochi d'artificio, adesso vado dritta ad ogni bivio. Va bene, sono pazza, che c'è? Io sono pazza di me.
Loredana Bertè che ha lanciato un guanto di sfida perché ha detto fatemi vincere Sanremo, perché sapete che il vincitore parteciperà anche di diritto all'Eurofestival che certo. Si giocherà, disputerà quest'anno in Svezia, patria dell'ex marito di Loredana Bertè.
Che spettacolo. Tra l'altro lei tra le papabili vincitrici di questo Sanremo, prima in classifica mi pare il primo giorno.
Sì sì, come ha ricordato Sara rimane nelle top 5, quindi sicuramente uno dei brani candidati alla vittoria. Anche Gali però che non sta andando molto male, vero Gianni?
Sì, Gali quest'anno partecipa al Festival di Sanremo con Casa Mia. È stato per un anno fermo, lontano dalla musica per ricaricare le pile e ritrovare le energie. Poi Gali è tornato in grande stile, prima con il suo nuovo album Pizza Kebab Volume 1, il quarto in studio della sua carriera. Ora con il suo debutto al Festival di Sanremo 2024 come partecipante, dopo essere stato all'Ariston come ospite nel 2020. L'artista si presenta alla kermesse musicale con Casa Mia, canzone scritta insieme a Davide Petrella, alias Tropico, e Michelangelo, Michele Zocca, producer anche di Blanco, che per inciso hanno collaborato rispettivamente per Due Vite e Brividi, i brani che hanno vinto le ultime edizioni di Sanremo. E ora ascoltiamo Casa Mia di Gali.
Il prato è verde, più verde, più verde. Cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu.
Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto, vorrei andare via, però la strada non porta a casa se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde.
E il cielo è blu, 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 molto più blu,
ancora più blu.
Non mi sento tanto bene, però sto già meglio. Zona. Mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. D'alzare un polverone non mi va, ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tacere
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Benvenuti a una nuova puntata di Once Upon a Time in Z-Time, la rubrica delle nuove uscite settimanali di film e serie TV di Tommaso Di Pierro. Once Upon a Time in Z-Time torna con il suo consueto appuntamento settimanale. Questa settimana, dal 5 all'11 febbraio, novità per le piattaforme streaming e per il cinema. Dall'8 febbraio, come primo film, abbiamo Il colore viola, adattamento del musical di Broadway The Color Purple e seconda trasposizione cinematografica del romanzo di Alice Walker dopo il film di Steven Spielberg Il colore viola del 1985. Questa nuova trasposizione racconta, come sempre, la storia della giovane afroamericana Ciri Harris, vittima di abusi e violenze da parte del padre, e che viene venduta come moglie ad Albert Johnson, soprannominato Mister, che la tratta come una schiava. La strada per la libertà sarà lunga e tortuosa, ma Ciri riuscirà a ottenere ciò che merita: una nuova esistenza, una nuova vita per se stessa. Sempre dall'8 febbraio al cinema, Green Border. Sul confine tra Polonia e Bielorussia si intrecciano diverse storie, incentrate sulla forzata migrazione del 2021 voluta dal governo bielorusso di Lukashenko. Una famiglia di profughi siriani in cerca di una vita migliore, una guardia di frontiera polacca divisa fra dovere ed etica, un gruppo di attivisti che aiuta i migranti nel chiedere asilo, difendendoli dai soprusi e dagli abusi di potere dei soldati polacchi, e infine una psicologa vedova che si converte alla causa attivista. Sul fronte commedia abbiamo invece A dire il vero. La scrittrice Beth cade in crisi quando, inavvertitamente, ascolta una conversazione in cui il marito Don critica il suo ultimo libro. Questo evento minerà il matrimonio tra i due e porterà ad una crisi esistenziale che coinvolgerà anche il figlio Elliot. Invidia,
Laida, come la vita. A 300 su una Mase Levante, non la cantante, marmorizzato come la carne. Torno in zona tronfio, trionfante, brozziamo i calici, barcollante come se aspettassi la fatality. Oggi fare cash è uno sport, sembro molto portato. Mezzo palo da Adidas, non ero neanche sudato. Due pali da Island, alla firma e non ho battuto ciglio. Jung Marra, io non rappo, psicanalizzo.
Sulle piattaforme streaming abbiamo dall'8 febbraio su Netflix il ritorno dell'amatissima serie d'animazione Rick e Morty, settima stagione. Il folle scienziato Rick Sanchez e il nipotino Morty Smith sono pronti a tornare per nuove assurde e fantasmagoriche avventure attraverso lo spazio e il tempo, tra viaggi attraverso molteplici dimensioni, incontri con specie aliene e situazioni al limite dell'impossibile.
Ho trasformato un'altra sconfitta in una lezione. Più che una cricca sembra che paghi la protezione. Zoticone sotto zoppiclone, la mia collanina vale di più del tuo collanone. Dalla monnezza davanti casa, la violenza è la camionetta davanti casa. L'erba è la Tesla davanti casa, finché non c'è il mare la brezza davanti casa.
E con quest'ultima serie si conclude la puntata della settimana di Once Upon a Time in Z-Time. Grazie a tutti e a tutte per l'ascolto.
Stile
Yin e Yang signorile. Il tuo patrimonio, frate, non supera le tue bugie. King size, fanculo quello che è addosso, perché ciò che è addosso.
E come sempre il venerdì puntuale, il nostro Tommaso Di Pierro ai microfoni di Zai Time.
Manco
che...
un horror, ma
mamma mia,
l'ha presentato.
Ma perché questa settimana non ce ne sono, purtroppo. Gennaio evidentemente è un mese un po' vuoto per gli horror. Ci saranno, arriveranno, ma solo quando si scatenerà la primavera. Ecco, quando ritorna il bel tempo si scatenano anche gli horror. Per
Tommaso
il momento
ne conosce le stagioni, esatto, dei generi dei film.
Io mi sento invece di dissentire su quello che ha detto, perché non è vero che non è andata in visione una scena horror durante questa settimana. Una si è proprio registrata durante il Festival di Sanremo.
Ah vabbè, la famosa scena horror del ballo del Quacquà.
Bravo!
Sì, ovviamente.
Dai, basta.
Poverini, no, perché poi mi dispiace anche un po' per Amadeus, che si è giustificato. La gag può far ridere o può non far ridere. Onestamente io me la sarei evitata, però è un mio giudizio personale.
Ma secondo
ovviamente
me sta proprio facendo ciò che doveva fare.
Far parlare
tutto
di
questo,
sé.
Tutto no, questo.
Un po' di sano trash.
E a proposito di horror, io a questo punto vorrei fare una domanda a Francesca, perché John, Travolta ha preso parte ad un famosissimo film horror degli anni 70. Forse Flo sa di che cosa sto parlando. Non cercare l'aiuto dal pubblico.
Manco l'aiuto da Flo.
Ragazzi, allora, devo guarda fare ancora la vostra scheda di valutazione.
Esatto,
quindi sappiate
guarda
bene.
Se vuoi ti posso dare
anni 70,
un
John Travolta,
indizio.
Googlate intanto.
Viene da un romanzo di Stephen King. Dai, penso che ti ho dato.
L'unico che ho visto horror è Carrie, lo sguardo di Satana.
Esatto.
Incredibile. Ma che fortuna!
Che colpo di
che
fortuna!
Che colpo di fortuna! No, infatti,
e
ragazzi,
chi interpreta in Carrie lo sguardo di Satana? Il bullo?
Il bullo, ma esattamente.
Doppio!
Sandra Bullo.
No,
parole sono acqua e fuoco, mi contraddico.
Sì, devo cavalcare questi over 30.
Io farei notare per chi sta su Twitch che Sara si sta allontanando sempre
Porella,
di più dal microfono per dissentire da noi, allontanarsi da questo
momento.
Ma detto
io non ci voglio parlare con questi ragazzi.
Esatto. Tu, a proposito, Sara, horror ti piacciono o non ti piacciono?
No, sì, abbastanza.
L'horror più bello che hai visto, che hai detto cavolo,
o
questo è proprio
l'unico
un horror, o l'unico.
Come nel caso mio di Carrie, che ho avuto tanta
o
fortuna.
Il primo horror, per
il
esempio.
Il primo è stato Shining, okay, all'elementare.
Ci sta, ci sta.
All'elementare. E quanto non hai dormito?
No, mi è piaciuto davvero.
Ah, vedi? Sì. Cioè chi si rilassa con gli horror?
Il primo è stato The Ring alle elementari e non ho dormito.
Eh beh, The Ring, lo sai che anche mia madre non dormì con The Ring. Mia madre si vede di tutto, crimini efferati, gialli, thriller, ma The Ring ha causato un po' di insonnia.
Ma tua madre l'ha visto il film originale di The Ring giapponese, perché è da lì che deriva la famosa storia Ringu degli anni 80.
Ringu?
Eh sì, perché The Ring di Gore Verbinski, bellissimo bella film, ma è un remake degli anni 2000. La storia originale viene da un film giapponese, sempre con la storia delle videocassette, sempre tra sette giorni morirai, ma la storia originale è giapponese. E lì sì che veramente ti terrorizzi. È un film straordinario che consiglio a tutti gli amanti dell'horror, e per scoprire anche un genere cinematografico in un paese differente che non sia sempre la solita storia occidentale.
Io non l'ho mai capito, sono un pinocchio appeso in una Fiat Punto.
E anche questo venerdì Giove.
Che
grande
disfatta.
Giove, mamma
niente,
mia.
Ci
niente
può lasciare da soli. Come se ne vanno Riccardo
entro
e Chiara? Un panico.
Entro in crisi, no,
forse
però
è
mi
colpa
giustifico.
Mia, Francesca. Io,
no,
io mi scuso.
C'è una motivazione scientifica proprio. Esatto.
Scientifica.
Che sta cambiando tempo. Quando cambia tempo, io inizio a balbettare. La sindrome di Luca Giurato si impossessa di me.
Però il raffreddore non ti ha penalizzato.
Dici? Mi vuoi
secondo
troppo sveglio.
Speravo che balbettassi perché c'ero io oggi ed eri troppo emozionata dal mio rientro in sede.
Sei tu che sei emozionato della mia presenza. Mettiamo i puntini sulla i, caro Tommaso Di Pierro. Grazie comunque per essere stato con
di
noi
nulla
su Daytime. Ringraziamo ovviamente tutte le studentesse e gli studenti del liceo Socrate di Roma, oggi Sara, Gianni, Davide, Emanuele e Tommaso. Io ringrazio te, Emanuele Floris.
Grazie mille, Francesca Barbato. Grazie a te, grazie a voi ragazzi e ragazze.
E l'appuntamento torna lunedì, sempre dalle 15 alle 16. Daytime, Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio. Buon weekend.
Buon weekend a tutti.